la geografia e la cronologia delle mie precedenti opere e che spero vorrà prestarmi l'opera sua anche in quest'occasione. Virginia Woolf. Primo capitolo. Egli, poiché dubbio non v'era sul suo sesso, per quanto la foggia di quei tempi alquanto lo dissimulasse, stava prendendo a piattonate la testa di un moro che dondolava appesa alle travi del soffitto. Aveva essa la tinta d'una vecchia palla di cuoio e quasi ne avrebbe avuto la forma se non fosse stato per il cavo delle guance e i pochi capelli duri e aridi come barbe d'una noce di cocco. Il padre di Orlando, o forse il nonno, l'aveva spiccata dal busto del gigantesco infedele che gli s'era parato davanti improvviso al chiaro di luna nelle barbare distese africane, e ora essa oscillava dolcemente, incessantemente alla brezza perenne che soffiava per le logge in cima alla vasta dimora del signore che aveva decapitato l'infedele. I padri di Orlando avevano cavalcato per campi di asfodeli e per campi sassosi e per campi bagnati da acque straniere e da più d'un busto avevano spiccato più d'una testa di vario colore e le avevano portate con sé onde appenderle alle travi dei loro soffitti. Così giurava di fare Orlando, ma poiché non aveva che 16 anni ed era troppo giovane per accompagnare gli altri nelle loro scorribande in Africa o in Francia, sovente sfuggiva alla madre e ai pavoni del giardino e, salito alle logge sotto il tetto, si accontentava di menar gran colpi e stoccate e piattonate con la lama sibilante. Gli accadeva talora di tagliare netto la corda, sicché la testa rimbalzava sul suolo e, dovendo egli tornare a legarla, cavallerescamente l'assicurava quasi fuor di portata e un ghigno di trionfo pareva schiudere allora le labbra nere e secche del suo nemico. Il cranio dondolava in qua e in là, che la casa in cima alla quale Orlando si intratteneva era tanto vasta che pareva far prigioniero il vento stesso che vi si aggirava soffiando d'inverno come d'estate. Senza posa si gonfiava alla brezza l'arazzo verde con le figure dei cacciatori. Nobile era la schiatta da cui Orlando discendeva sin dal principio dei secoli. I suoi padri erano venuti dalle brume nordiche, recando corone sulle loro teste. Certo era il sole, il quale cadendo attraverso le maglie di quella gran cotta d'arme sulla vetrata striava d'oscurità la sala, chiazzava d'una scacchiera di pozze di luce giallognola il pavimento. Orlando spiccava ora sul giallo d'un leopardo araldico e la mano che egli pose sulla maniglia della finestra, onde aprirla, subito si colorò di rosso, di azzurro e di giallo come ala di farfalla. E a coloro che amano i simboli e provano gusto a decifrarli, non sarebbe certo sfuggito allora che, mentre le ben formate gambe, il corpo armonioso, le eleganti spalle di Orlando erano maculate di luminosi colori araldici, non altro che il sole illuminò il suo viso, allorché egli aprì impetuoso la finestra. Viso più candido e più scuro non si sarebbe potuto immaginare. Felice la madre che portò in seno un essere tale e più felice ancora il biografo che ne tramanderà la vita. Se l'una non avrà mai luogo ad affliggersi, all'altro sarà risparmiato ricorrere all'aiuto del novellatore e del poeta. Di gesta in gesta, di gloria in gloria, di onore in onore, andrà l'eroe seguito dal suo scriba fino a che raggiungeranno quel trono supremo, quale che esso sia, dove culminano le loro aspirazioni. E in vero, al solo vederlo, Orlando appariva predestinato a una simile carriera. Una peluria come di pesca velava l'incarnato delle guance, sul labbro appena un poco più accentuata che sulle gote. Il labbro era breve e leggermente rialzato su denti d'una squisita bianchezza di mandorla. Perfetta si tendeva la curva del naso, quale freccia in rapido e sicuro volo. Bruna erano le chiome, piccole le orecchie e aderenti al capo. Ma come terminare, ahimè, tanta enumerazione di giovanili beltà senza rammemorare e fronte e occhi? Perché, ahimè, è sì raro che creatura umana nasca privata di essi. E appena il nostro occhio cade su di Orlando presso la vetrata, ecco che ci colpiscono i suoi occhi pari a viole inumidite, grandi come se l'acqua che le impregna ancor le dilatasse, e la fronte ricurva come superba cupola marmorea tra i due medaglioni politi delle tempie. Ecco che appena il nostro occhio cade sui suoi occhi e sulla sua fronte, l'estro poetico ci assale. Ecco che non appena il nostro